www.redigio.it e la storia continua. La cascina del Lampugnano, che è la corte delle Scigulate e la corte del Porro. 204. Più che una cascina era un borgo. Lampugnano ha un'origine molto antica. Risulta citato in una sentenza dell'864 emesso dalla corte di Milano Alberico in favore di un certo Odelberto da Lampugnano. E nel 1119 sembra che il borgo abbia ospitato anche un monastero di Umiliate. E in questo posto, nel 1328, Ludovico il Bavaro pose il suo quartiere generale durante l'assedio di Milano. Di proprietà della nobile famiglia Lampugnani, comprendeva anche una chiesa e una casa signorile con una targa stemmata in mano, in marmo, del secolo XV sopra il portone d'ingresso. La chiesa dedicata a Santa Maria Nascente fu eretta nel 1328 e si è salvata solo lei, e tutto il complesso è stato demolito per costruire caseggiati di abitazione, quelli moderni, progettati dall'architetto Franco Marescotti. Gli appartamenti sono stati dotati di ogni comfort e dispongono di zone libere e locali di uso comune, che formano un centro sociale con la sala per gli spettacoli, riunioni, conferenze. Da passeggiate milanesi fuori porta, per l'almanacco della famiglia Meneghina del 1965, si trae. Lampugnano era uno delle appendici delle pieve di Trenno, ed era allora un gruppuscolo di casette attorno alla chiesa Natività di Maria, che aveva in precedenza una dominazione diversa. Un piccolo borgo dove prevaleva l'allevamento bovino e la coltivazione delle cipolle. Una di queste cascine rimane una affascinante documentazione del suburbio milanese, vista dall'esterno, e gli abitanti la chiamano ancora la Corte del Porro, da casato di una delle famiglie che ne ebbe la conduzione per molto tempo. Una pietra scolpita e murata su di un lato interno reca la data 1839, ma si presume sia quella di un riattamento del complesso. Forse dopo il terremoto del 1801 una parte rimase danneggiata. Ed eccone una descrizione dell'epoca. La fisionomia è quella tipica del contado lombardo, disposta in quadrato con un ampio cortile centrale e l'aia ampissima a lato, a un solo piano ove il terreno è ingresso maestoso. Varcato il cancello d'ingresso, si nota subito a sinistra la dimora del fittavolo con sovrastante una torretta civettuola con tanto di campana. Questa serviva per chiamare raccolta gli uomini intenti ai lavori nei campi e nelle ortaglie. Poteva anche servire per dare l'allarme in caso di incendio o calamità d'altro genere. La cascina non aveva pretese di essere una guarnigione o un fortilizio come taluni credono. Immaginate sempre sulla sinistra le stalle con un centinaio di capi bovini e sovrastanti fienili ben riforniti. E di fronte, all'ingresso, sul fondo del cortile, un portico per il ricovero dei carri e degli attrezzi. Sul lato destro del porticato, sempre di fronte, un pollaio e una conigliera. Ampi locali sovrastanti per conservarvi cereali e ortaggi di durata, patate e cipolle in prevalenza. Quella di Lampugnano era notoriamente una terra de Scigulat, cipollai, coltivatori di cipolle. Molti rivi, oltre all'Olona, sono ancora non ancora inquinato, che bagnavano questa terra. Tutto il lato destro della cascina era occupato da famiglie contadine, mungitori, bergamini, ortolai e persino giardinieri, dopo che nel 1895 è stato aperto il cimitero di Musocco. La trasformazione ha inizio dopo l'annessione di Trenno e Uniti, 1923 a Milano. Sulla via Trenno aprono due botteghe, una di falegname e l'altra di droghiere, El Fundeghe de Lampugnan. Approdano alla corte del Porro anche i fratelli Nava. Nascono così all'interno una bottega di maniscalco e una di sellaio. Ma qui è ancora tempo di cavalli, calesse e carrozze. Vicino c'è anche il galoppatoio di San Siro e Trenno. I vuoti del lavoro del maniscalco dei due fratelli Nava lo riempivano con l'attività di fabbro e l'arte del fabbro battuto, dando così un'intonazione diversa al quieto andare della vita di Lampugnano. Venne poi, come in tutte indistintamente le periferie milanesi, l'assalto del cemento. Sparirono alcune vecchie cascine e l'attività agricola si dimensionò fino a cessare e cambiò volto anche la corte del Porro. Neppure l'elenco di tanti muggiti e dei canti dei galli. Verso la metà degli anni Sessanta ha inizio l'insediamento di attività artigiane nuove e una delle presenze più gagliarde è costituita da un piemontese, Domenico Ivaldi. A lui si aggiungono altri artigiani e vi fiorisce un'intensa nuova attività che azzera quanto descritto sulle funzioni originarie della primitiva cascina. Persino la campana non è più sulla parte turrita della costruzione. Scomparso il droghiere, il falegname, il sellaio, il maniscalco fabbrico artista. Anche all'esterno è tutto un po' cambiato. Il lattaio ha preso posto del falegname, ma ora la saracinesca è abbassata. Dove c'era il droghiere c'è un piccolo bar, sul lato che volge verso via Diomede. C'è ora un negozio di elettrodomestici, attività succeduta ad altra in tempi recenti. Sulla corte del Porro si profila un'ombra cupa, ed è questa è l'amara realtà che vivono gli inquilini, gli artigiani, dopo le promesse fatte loro dalla proprietà di cessione in caso venisse alienato lo stabile. Prelazione, e hanno ricevuto lo sfratto come ben servito. Questo è tratto da un articolo di Arcano nel dicembre del 1988 per il giornale Milano 19. www.redigio.it e la storia continua.